Buonasera a tutti in diretta come ogni giorno su Banda Radio. Sta per andare in onda il GR delle 20. Fra breve vi leggeremo il sommario delle notizie di oggi. Livorno, 6 famiglie si riappropriano del diritto alla casa.
Dopodiché andremo a leggere l'appello cittadino dei abitanti di Bussoleno che rivogliono Giorgio a casa con loro. Sempre subito dopo leggeremo un appello dei notav di Firenze dove denunciano corruzione e grandi opere, motivo in più per fermare il tunnel.
Poi andremo a Ravenna, la questura manda la polizia a schedare partecipanti all'assemblea notav.
Arrestati i squadristi di Casa Pound.
Sgombero dal presidio dell'Esselunga di Pioltello.
Andremo a Pisa dove gli studenti oggi per il diritto allo studio hanno occupato la sede dell'ex SEU.
Sparatore di Milano, le perizie che inchiodano il vigile.
Gheddafi finanziò campagna elettorale di Sarkozy nel 2007.
Egitto, la rivoluzione non è finita.
Poi passeremo in Siria dai ribelli violazioni dei diritti umani e in Iraq attentati in diverse città, almeno 25 morti.
Allora, la notizia di Livorno, la nostra prima notizia, è di sabato 17 marzo. Questo pomeriggio 6 nuclei familiari con bambini hanno occupato la struttura comunale abbandonata da più di 2 anni in via degli Asili, una struttura che ospitava associazioni e centri diurni e che adesso è diventata tetto per quelle famiglie che davanti a loro non avevano nessun'altra soluzione che rimanere senza un tetto. Un'altra occupazione che darà una piccola tregua a chi durante questi anni di crisi si è trovato a non poter pagare l'affitto e quindi diventare moroso ed essere sfrattato. L'emergenza abitativa non smette mai di essere la protagonista centrale della nostra città livornese, scrivono nel comitato, ecco perché oggi, 17 marzo, nuove emergenze hanno fatto sì che i problemi si risolvessero con i propri mezzi e con le proprie forze. Una struttura inutilizzata di proprietà comunale in via degli Asili è stata occupata nelle prime ore di questo pomeriggio. La casa è un diritto, gli occupanti dell'ex caserma del Fante. E rimaniamo in tema di lotta per la casa, ma ci spostiamo a Palermo. È sempre di sabato la notizia delle notifiche al comitato di lotta per la casa. Dopo 7 anni viene notificato presso lo studio di un avvocato un decreto di condanna penale a carico di Toni Pellicane, storica voce del comitato di lotta per la casa, di diversi attivisti sociali che hanno appoggiato negli anni il comitato e a danno di una decina di soggetti appartenenti alle famiglie che componevano il comitato all'epoca dei fatti. L'accusa contestata sarebbe l'interruzione di pubblico servizio durante un'occupazione nel 2005. Per quanto si evince da queste notizie e da notifiche, i suddetti sarebbero stati citati e processati a loro insaputa a 20 giorni di carcere o al pagamento di 700 euro di multa. Abbiamo sentito direttamente Toni Pellicane, andiamoci a sentire l'intervista.
C'è stato notificato un decreto di condanna penale a 7 anni di distanza, diciamo, dai fatti avvenuti. Il reato che ci contestano è l'interruzione di pubblico servizio. A memoria, nella miriade di iniziative fatte dal Comitato di Lotta per la Casa, andando così a memoria, dovrebbe trattarsi, diciamo, di una delle tante occupazioni del settore interventi abitativi, chiaramente per quello che riguarda la questione dell'emergenza abitativa. La cosa un po' assurda è che viene messo questo decreto di condanna penale, appunto, come dicevo, dopo 7 anni dai fatti che risalgono al 2005. La cosa riguarda me, ma anche diversi attivisti sociali che appoggiano il comitato da sempre e soprattutto una decina di soggetti che sono tra le vecchie famiglie che componevano il comitato di lotta per la casa. a questo decreto comunque stiamo già agendo con un'opposizione, perché chiaramente non accettiamo, insomma, quanto si legge in questo decreto. Saremmo stati condannati a 20 giorni di reclusione e tramutati in una pena economica, insomma, di circa 700 euro a singolo. E quindi noi stiamo intanto agendo con un'opposizione. Chiaramente anche questo rientra sempre nel solito quadro di lettura, che è quello della repressione, quello di intimidire, e anche fatto in questo momento non è da sottovalutare. Cioè, Palermo è in campagna elettorale, e siccome noi comunque cerchiamo di veicolare il messaggio che comunque, qualunque sarà la prossima amministrazione, di qualunque colore politico, il Comitato di Lotta per la Casa ha intenzione di riprendere e comunque di continuare nella sua attività, quindi probabilmente anche questo è da inserire in un quadro di depressione, come per farci capire in qualche modo che dovremmo sospendere, quantomeno annullare la nostra attività, cosa che non sarà così. Quindi noi tra virgolette siamo un po' abituati a questi colpetti bassi, perché risale a poco più di 2 mesi fa, per quello che riguarda me personalmente, l'assoluzione rispetto a un'altra opposizione fatta ad un altro decreto di condanna penale. Io e un altro attivista del comitato sono stati assolti in formula piena, anche lì ci veniva contestato il reato di interruzione di pubblico servizio. Quindi è tutto un continuare di intimidazioni che vengono fatte sistematicamente anno dopo anno, però il risultato finale è che queste intimidazioni a noi ci scivolano addosso e che sicuramente continueremo nella nostra azione.
Dopo aver sentito Tony Pellicane, passiamo adesso alla prossima notizia, dove vi andremo a leggere appunto l'appello dei cittadini e le cittadine di Bussoleno che rivolgono appunto Giorgio a casa. Giorgio è uno dei no-TAV arrestati il 26 gennaio scorso. Per alcuni giorni è stato detenuto nel carcere delle Vallette di Torino insieme agli altri no-TAV e a moltissimi altri detenuti. Da subito egli ha cercato di segnalare la drammatica situazione in cui versano gli istituti di pena, sovraffollati, sporchi, in alcuni casi anche diciamo con delle ore d'aria e socialità ridotte o peggio soppresse. Giorgio, insieme ad altri no-TAV, comunque non ha piegato la testa e anche dietro alle mura ha continuato a battersi e a lottare fin dal primo giorno. Per questo è stato trasferito immediatamente in un altro carcere punito. Ora è infatti rinchiuso nella casa di reclusione penale di Saluzzo, in sezione di isolamento. Nonostante questo, Giorgio continua a scrivere e a lottare, e proprio grazie a una lettera che abbiamo conosciuto la grave situazione in cui si trova. E i cittadini e le cittadine di Bussoleno vi invitano poi a firmare la petizione online andando su InfoOut oppure su notav.it. Passiamo adesso a Firenze, dove i cittadini e le cittadine del comitato No Tunnel TAV non sono rimasti stupiti nell'apprendere che l'amministratore delegato dell'F2I, i fondi italiani per le infrastrutture, Vito Gambareale e l'ex assessore alle infrastrutture della regione Toscana risultano indagati per corruzione. Premesso che vogliamo attendere che gli esiti definitivi delle indagini per esprimere giudizi in merito, è da anni che l'analisi che vengono fatte dai comitati attorno alle grandi opere inutili e al sovrattraversamento di Firenze in particolare hanno evidenziato troppe anomalie nella necessità stessa di volere a tutti i costi infrastrutture di enormi dimensioni e di solenne inutilità. Le indagini sull'assessore riguardano un'opera diversa dal tunnel sotto Firenze, ma non possiamo non vedere di che si parla di iniziare lo scavo delle gallerie in cima in un clima particolarmente negativo. Il tutto il paese, indagini sulle infrastrutture stanno coinvolgendo il sistema politico delle grandi imprese.
Con la prossima notizia andiamo a Ravenna. La questura di Ravenna manda la polizia a schedare i partecipanti all'assemblea No-TAV, che è una cosa incredibile. I compagni del movimento No-TAV Romagna denunciano il clima di stato di polizia intorno alla vicenda TAV-CMC a Ravenna e chiedono le dimissioni del questore di Ravenna. Dopo i reiterati divieti, prescrizioni e diffide, ieri sera anche la schedatura dei partecipanti alla riunione NOTAV allo Spartaco di Ravenna, con la polizia, carabinieri e Digos davanti all'ingresso del centro sociale a chiedere documenti. È mai possibile, si chiedono i componenti del movimento NOTAV in Romagna, che in questa città la questura debba sospendere la democrazia e il diritto di manifestare con l'intimidazione? E si contrastano TAV e C, se si contrastano TAV e CMC? CMC, ricordiamo che è la cooperativa muratori e cementisti. Nessun organo di stampa, nessuna forza politica, nessun sindacato confederale o di base, eccetto lo SLAI COBAS per il sindacato di classe, ha detto o fatto qualcosa per contrastare questa azione repressiva e intimidatoria della questura, nonostante le ripetute denunce del movimento NOTAV. Non accettiamo che la questura debba decidere dove manifestare, hanno detto. Nella riunione è stato deciso di rispondere a tutto questo con una mobilitazione cittadina per il 23 marzo.
Passiamo adesso a Lecce, dove sono stati arrestati degli squadristi di Casa Pound, vittima dell'aggressione avvenuta la sera del 2 gennaio scorso nei pressi della prefettura del capoluogo salentino, è Matteo Maria Pascariello, ventenne esponente del locale collettivo autonomo organizzato studentesco e antifa, studente universitario alla facoltà di lettere e filosofia di Bologna. La polizia di Lecce, ha individuato quattro ragazzi che sono stati arrestati e ritenuti gli autori di quel violento pestaggio. I quattro sono tutti aderenti a Casa Pound Italia. Nei loro confronti è stata eseguita all'alba di oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lecce. In manette sono finiti Osvaldo Senatore, Riccardo Pino e Davide Renna. Davide Renna a sua volta sarebbe stato vittima di un'aggressione avvenuta alcuni giorni fa nei pressi delle facoltà di scienze politiche, ma questo poco importa.
Questa mattina è stato sgomberato il presidio all'Esselunga di Pioltello. Ricordo che la lotta dei lavoratori dell'Esselunga va avanti da mesi, ha visto numerosi picchetti, presidi, cortei e molti partecipanti. Questa mattina si sono trovati le ruspe intorno alle 11 del mattino. A quanto pare l'ordine dello sgombero sarebbe stato dato dal prefetto sotto disposizioni del sindaco anche. I lavoratori presenti e tutti i partecipanti al presidio solidale hanno deciso di indire un'assemblea metropolitana a Pioltello per stasera alle 21 per discutere assieme come rispondere quindi allo sgombero di oggi e perseguire nella lotta in corso. Con la prossima notizia andiamo a Pisa. Dopo una molto partecipata assemblea d'Ateneo, incentrata sulle problematiche del diritto allo studio e sulle responsabilità dell'azienda regionale nel peggioramento del servizio, gli studenti hanno deciso di occupare la sede dell'ex SEU per rimettere in funzione l'attività dismessa oltre un anno fa. Se i dirigenti della RDSU ci parlano della necessità di razionalizzare e accettare i sacrifici imposti dalle difficoltà del momento, queste razionalizzazioni non trovano raffronto nelle politiche che portano avanti. Per questo al termine dell'assemblea è stata presa la decisione di spostarsi prima sotto la sede dell'azienda a consegnare un documento di sintesi dei contenuti discussi e dopo nell'edificio dell'ex SEU, che è stato occupato dagli studenti con l'intenzione di riprendere in maniera autogestita questo servizio. Qui infatti venivano stampate dispense a basso costo per gli studenti fino ad un anno e mezzo fa, quando dopo le pressioni delle case editrici lo sportello era stato interrotto. Da questa occupazione vuole ripartire una stagione di lotta che avrà il frutto della riappropriazione del diritto allo studio universitario.
sparatoria di Milano, le perizie che inchiodano il vigile. Marcelo Valentino Gomez Cortés, il 28enne cileno colpito a morte da un vigile urbano lo scorso 13 febbraio a Milano, è morto poiché gli hanno sparato alle spalle da poco distanza. Secondo le perizie, il colpo sarebbe partito da un massimo di 2,80 m a un minimo di appena 60 cm. Nell'inchiesta contro il vigile urbano Alessandro Amiconi, il PM milanese ha ordinato un'analisi tecnica per stabilire con certezza la dinamica dei fatti di quel 13 aprile al parco Lambro. A partire dall'analisi dei fori di entrata e uscita del proiettile, il consulente ha stimato queste brevi distanze, gettando ombre e sospetti sulla volontarietà del gesto. Durante l'interrogatorio reso il giorno stesso dell'episodio, Amiconi aveva dichiarato di aver visto impugnare l'arma a uno dei due fuggitivi che stava inseguendo e di aver sparato da una distanza di almeno 15 metri, versione che evidentemente stride con la perizia consegnata in procura nella giornata di ieri. Con la prossima notizia andiamo invece in Francia, dove il sito Mediapart pubblica documenti in cui si parla di un passaggio di 50 milioni tra libici e staffe del futuro presidente Nicolas Sarkozy. Sarkozy ha appena superato l'avversario Hollande nei sondaggi in vista del primo turno delle presidenziali, ma potrebbe vedere il suo risicato vantaggio sfumare in un attimo a causa di un nuovo scandalo che investe l'Eliseo. Infatti, secondo il sito Mediapart, l'ormai defunto Raïs Gheddafi avrebbe finanziato nel 2007 la campagna elettorale di Sarkozy. Il sito web pubblica alcuni documenti in cui il trafficante d'armi fece da tramite tra Brice Hortefeux, poi ministro di Sarkozy, e Saif el-Ismail, secondogenico del colonnello. Nel testo si parla di un passaggio di 50 milioni di dollari tra libici e staff del futuro presidente, su un conto svizzero e uno in banca panamese. Accuse grottesche, la risposta di Sarkozy però ancora si fa attendere.
E chiudiamo qui il GR di oggi, vi diamo appuntamento al GR di domani, sempre puntuale alle 20. Buona serata a tutti.